Buongiorno.
Buongiorno Leonardo Malatesta, lo storico di L'Italia ascolta il Piave. Come va stamattina? Abbiamo superato i 10.000 ascoltatori, un grazie anche a te, insomma, va questo contributo. Come va allora oggi?
Assolutamente. Assolutamente. Allora, quest'oggi parleremo di un tema che forse molte persone possono aver sentito, non sentito, vale a dire il volontarismo nella Prima Guerra Mondiale.
Sì, è un tema che secondo me non è stato mai approfondito né tantomeno forse toccato come doveva essere, insomma, perché finché uno dice mi hanno chiamato alla leva parto è un parlare, mentre invece il volontario è tutt'altra cosa.
Assolutamente sì, il volontarismo di guerra non è una caratteristica solo della Prima Guerra Mondiale, ma è una caratteristica di tutte le guerre. Possiamo pensare che i garibaldini, l'impresa dei mille, erano volontari di guerra.
Certo,
ecco, tanto per fare un
tanto
esempio.
Per farne una, certo. E
ecco, quindi...
Questa, la nostra guerra, anche secondo me, ha influito molto persone che, come si dice, letterati e comunque dotti dell'epoca che incitavano un po' ad andare in guerra, insomma, al volontario, facevano un po' di prosemito, sbaglio?
Assolutamente sì, ma il volontarismo italiano nella Prima Guerra Mondiale si può dire che è un fenomeno trasversale, cioè ci sono i volontari, quelli classici, cioè dei ragazzi giovani, non chiamati alle armi, che si arruolano volontariamente nell'esercito, ma ci sono anche chi, come gli irredenti, facciamo dei nomi, Battisti, Celzi, Damiano Chiesa, i fratelli Stuparic, Oberdan, che non erano italiani di nazionalità, ma che disertarono l'esercito asburgico per arruolarsi volontari nell'esercito italiano.
Questa è una grande cosa. Io non scordo neanche poi il nostro, come si chiama, il nostro sommergibilista, Nazario Sauro, anche lui pure in realtà è nato sotto le insegne dell'Austria e poi è passato con noi, insomma. Anche lui c'è da mettere dentro questa, come si dice, questa scaletta, ecco.
Assolutamente sì, i volontari furono di tutte le classi sociali, furono di tutte le età. Abbiamo anche un volontario, per esempio un volontario di Rieti, di Lognano Sabino, e tale Attilio Verdirosi, che si arruolerà volontario a 46 anni, aveva famiglia con 4 figli, morirà durante la battaglia del Piave nel 1918 e sarà decorato di medaglia d'oro a valore militare.
Mamma mia, tutta la guerra si è scampata proprio alla fine. Sì, capita anche questo purtroppo nella nostra gente, ci sono anche stati questi uomini fantastici che hanno lasciato praticamente la loro famiglia, il loro impegno per un credo, un valore che è molto importante, che è molto sentito poi, ecco, questo, ecco. Senti, ancora andando più nell'argomento, secondo te qual è stato il più, diciamo, che ha dato più impulso al fatto di far arruolare il più seguito, insomma, ecco, quello, il più coinvolgitore, non so, D'Annunzio, magari qualcun altro?
Beh, allora, classificare qualcuno che è stato più, tra virgolette, fautore del volontarismo non è facile, perché una scelta personale, non fu una scelta di coscrizione obbligatoria come la maggior parte di chi combatté nella Prima Guerra Mondiale che era chiamato di leva, ma queste persone scelsero volontariamente, lo dice per la stessa, di entrare nell'esercito italiano, nelle forze armate italiane, per lottare in questo conflitto contro e per soprattutto la loro pensiero era di liberare l'Italia dall'oppressore austriaco, soprattutto occupare le zone Trento-Trieste e per concludere il periodo risorgimentale. Quindi molti di questi volontari di guerra furono anche decorati al valore militare, quindi ancora di più tramite la decorazione, sia medaglia d'oro, d'argento, bronzo o semplicemente la croce di guerra, però questo attesta il loro valore, perché queste persone potevano veramente anche starsene a casa se uno voleva, ecco. Però invece cosa fecero? Si reclutarono volontariamente, e il fenomeno del volontarismo fu un fenomeno che avremo anche nelle guerre successive, ma che nel problema mondiale vedrà, essendo una guerra di massa, una guerra che coinvolgerà tutta la nostra penisola, dalla Sicilia fino al Veneto, ecco, ai due estremi quasi della penisola, però queste persone andarono volontariamente per combattere questo conflitto.
Certo, certo, e secondo me non c'era neanche differenza tra un volontario partito dalla provincia di Palermo e magari qualcuno partito da qualche cittadina vicino Torino, da Aosta, per dire.
Assolutamente no, cioè chi entrava nell'esercito oppure nella marina, allora l'aeronautica non era ancora forza armata dipendente, certo, ma solamente nel sotto armato del 23 diventerà forza armata, quindi marina e aeronautica, marina e esercito, questi volontari dipendevano dalla loro classe sociale, molti diventarono ufficiali dopo vennero promossi per meriti, certo. Di solito chi veniva ufficiale, che non era di carriera, quindi complemento, era gente che o aveva già il minimo diploma di scuola media superiore o stava anche studiando e frequentando l'università. Quindi queste persone facevano un corso accelerato di 2-3 mesi e diventavano ufficiali di complemento. E poi questi ufficiali però furono importantissimi, perché la guerra durò, sappiamo tutti, ben 4 anni, e in questi 4 anni le perdite anche degli ufficiali di carriera furono molte, e questi ufficiali di complemento si può dire che rintuzzarono le perdite, quindi guidarono all'assalto i fanti e tutte le truppe durante il conflitto mondiale.
Erano quindi comunque un punto di riferimento, perché erano comunque ufficiali con, diciamo, quel minimo di cultura che gli dava, era la differenza. Ricordiamo che la scolarizzazione era pressoché vicina allo zero per quella popolazione italiana a quei tempi, non erano molti quelli che al massimo facevano la terza elementare, insomma, ecco.
Allora, molti lo sapevano anche né leggere né scrivere.
Sì, anche il mio nonnino non sapeva né leggere né scrivere, purtroppo, faceva solo la firma con la croce. Ricordiamoci che anche lui purtroppo è un ragazzo del 99, cioè ormai. Dunque, ecco, una delle cose perché l'Italia ascolta il Piave, ecco, la scelta di condurre questo programma è stato proprio questo. Senti, volevamo parlare anche di un modo specifico di una persona. Io forse tu hai qualcosa in più da raccontarmi su Damiano Chiesa, visto che è la stessa parrocchia mia, scusami, ma ogni tanto del faccio.
Beh, allora Damiano Chiesa è un volontario di guerra anche lui. Lui non era un italiano all'epoca, ma era un trentino, e i trentini sono tutti che fino al 1918 non era territorio italiano, ma era territorio asburgico. Lui, anche lui, era istruito. E cosa fece? Quando ci fu la guerra per l'Austro-Ungheria, e quindi per il Trentino, non scoppiò il 24 maggio 1915, ma scoppiò nel luglio 1914. Quindi, quando l'Italia entra in guerra, il 24 maggio 1915, i trentini erano già da un anno al fronte, però sia Cesare Battisti come anche Damiano Chiesa e Fabio Filzi, quando ci fu la leva obbligatoria, perché loro erano gente che è stata chiamata per la leva, cosa fecero? Disertarono, cioè oltrepassarono il confine e arrivarono in Italia per essere reclutati nell'esercito italiano, perché se fossero rimasti a Trento, Rovereto o in quel territorio, come anche nella zona di Trieste, anche Trieste non era italiana ma era asburgica, dovevano essere chiamati alla leva, e i trentini, la maggior parte, furono arruolati nei Kaiserjäger, le truppe da montagna, e furono mandati lontano in Galizia. Perché? Perché furono mandati in Galizia, e in caso ci fosse stata la guerra con l'Italia, era nell'aria che cosa stava per succedere, loro non avrebbero combattuto contro i loro confratelli, quindi contro i vicini, certo, di casa, perché non si sapeva la loro lealtà. E no. Quindi Damiano Chiesa venne reclutato nell'esercito italiano, e come tutti i volontari di guerra e soprattutto i redenti, il loro passaporto e il loro carta d'identità non avevano scritto Damiano Chiesa, Cesare Battisti o Fabio Filzi, ma avevano dei nomi di battaglia, apposta perché in caso di cattura da parte degli austriaci potevano anche non venire riconosciuti, anche se Cesare Battisti, che è il caso più emblematico, era conosciuto già all'epoca perché era deputato a Vienna, sì, e lo riconobbero subito. Mentre il caso dei fratelli Stuprecz, c'era Carlo Stuprecz, come dicevamo poche puntate fa, è morto suicida nel 30 maggio 1916. Il fratello, sempre del reggimento Granatieri di Sardegna, però invece fu anche lui catturato durante fine maggio 1916, però non venne mai riconosciuto, e quindi quando ci fu la fine della Grande Guerra ritornò a casa senza essere riconosciuto.
Mentre appunto invece Damiano Chiesa purtroppo venne catturato con i suoi artiglieri, perché ricordiamo, scusami, ma come sempre ricordo che Damiano Chiesa era un ufficiale del sottotenente d'artiglieria, e col suo 149 fermò gli austriaci a quello che ora è la zona sacra dell'artiglieria, appunto c'è questo cannone.
Esatto, è la sala dell'artiglieria che inizia da Casteldante, dove attualmente c'è l'ossario, siamo sopra la cittadina di Rovereto, e lì si arriva fino alla galleria dove è installato il cannone che nelle prime fasi dell'offensiva austriaca del maggio di 1916, chiamata anche Stato Expedition, riuscì a rintuzzare gli attacchi delle fanterie austriache verso quella posizione, perché pochi sanno, ma alla fine del 1915, cioè la fine del primo anno di guerra, l'esercito italiano era arrivato molto in avanti rispetto al confine prebellico, proprio in quella zona dove c'è la galleria e anche il Casteldante, quasi proprio sfociando nella Valle Garina.
Ecco questo. Allora la famosa frase: batteria, lavoratori, Damiano Chiesa, o la va o la spacca. E questa fu. È come la frase che c'è ancora oggi quando si va a visitare l'ossario sopra Rovereto con i pezzi da 115 che sono rivolti a protezione della città. E lì c'è anche la campana, quella, la grande campana di tutte le grandi guerre, quella che è stata fatta con i cannoni, con il bronzo e tutti i cannoni, dunque anche questa è una cosa importante.
La Maria Dolens che ogni giorno suona.
Questo è veramente interessante anche da visitare e da vedere. Bene, invece parliamo del tuo museo che è prossimo ormai all'apertura.
Ecco, allora, il 10 maggio, cioè quindi domenica prossima, sarà aperto al pubblico il museo ad Enego, provincia di Vicenza, di Piano 7 Comuni, che sarà dedicato alla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo dei pezzi unici, mai usciti per ora, cioè dedicati al generale Cavazzarani, a Costantino Cavazzarani di Nevea, generale Corpo d'Armata, combatté nella Prima Guerra Mondiale nell'ottavo Alpini. Poi abbiamo anche dei cimeli del figlio, medaglia d'oro a valore militare durante la Seconda Guerra Mondiale, Anto Cavazzarani di Nevea, sempre dell'ottavo Cividale. Abbiamo la divisa del generale Marieni, comandante generale del Genio durante la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo delle divise austriache, e poi anche oggetti di vita quotidiana, perché chi viene a visitare il museo si deve ricordare che questi militari dovevano mangiare, dormire, e quindi tutta la varia oggettistica. Certo. Devo dire che il museo sarà non sarà sempre esposizione fissa, ma avrà delle mostre temporanee, e prossimamente, do già questa indicazione, esporremo anche i cimeli di un volontario di guerra non italiano ma di San Marino, che però combatté con l'Italia.
Ecco, e anche questa è a questa storia. Dunque, allora, carissimi amici, ringraziando appunto il nostro amico Leonardo Malatesta, lo storico d'Italia Ascolta il Piave, invitiamo a visitare il museo appunto e prendere contatto con lui anche con il sito www.leonardomalatesta.it, così possiamo dire. Vi aspettiamo ancora, noi faremo una chiacchierata domenica, così ci racconterà di come andava, e poi la ritrasmetteremo nella nostra trasmissione il prossimo mercoledì insieme alla nuova intervista.
Esatto.
Va bene, allora grazie a te, buon lavoro e
auguri. Prego, a tutto. A presto.
Grazie, ciao.
Ciao.